Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam e questa sera in studio Silvia Terribili. Sapienti, pneumatici, ruggine, vetri. E questa sera parleremo di clima e ne parleremo con un esperto, Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico.
Si può stare ora a cercare se c'è in qualche fosso quell'acqua bevuta di sete o che lava te stesso.
Con 35 anni di esperienza nell'analisi di antiche serie di dati meteorologici, monitoraggio glaciale e storia climatica delle Alpi, presiede la Società Meteorologica Italiana. Dirige la rivista Nimbus ed è consigliere scientifico di ISPRA.
Cammina e corre via, lascia una scia e non gliene frega.
E per introdurre bene il tema ascoltiamo Acque di Francesco Guccini.
E cade su me che la prendo e la sento filtrare. Leggera infeltrisci vestiti, intristisci giardini, portandomi odore d'ozono, giocando a danzare. Proietta ricordi sfiniti di vecchi bambini, colpendo implacabili il tetto di lunghi vagoni, destando annoiato interesse negli occhi di un gatto, coprendo col proprio scrosciare lo spacco dei tuoni, che restano appesi un momento nel cielo distratto. E l'acqua passa e gira, e il colore poi stinge, cos'è che mi respinge e che m'attira? Acqua come sudore, acqua fetida e chiara, amara senza gusto né colore. Ma l'acqua gira e passa e non sa dirmi niente di gente me o di quest'aria bassa. Ottusa e indifferente, cammina e corre via, lascia una scia e non gliene frega niente.
Buonasera, do il benvenuto al professor Luca Mercalli. Buonasera, grazie di essere qui con noi stasera a Radio Onda
Buonasera
Italiana.
Buonasera a tutti voi.
Buonasera. Allora, entriamo subito nel tema, parliamo di cambiamenti climatici, ma parliamo anche soprattutto dei modelli climatici, perché praticamente le previsioni su quello che accadrà in futuro sono basate sui modelli. Potrebbe spiegarci come funzionano questi modelli?
I modelli sono delle simulazioni matematiche dell'atmosfera, in sostanza le leggi fondamentali che governano il moto dei fluidi, cioè dell'aria e dell'acqua degli oceani, e gli scambi di energia, cioè la termodinamica, vengono inserite dentro un colossale sistema di calcolo che viene poi alimentato dai dati reali rilevati sul pianeta, dai satelliti alle stazioni meteorologiche, e a partire da una situazione reale il computer inizia a simulare il futuro a seconda delle condizioni che gli mettiamo noi in questo caso. Per esempio, si può far girare il modello di scenario climatico a basse emissioni se fossimo capaci di ridurre rapidamente le emissioni di gas serra, oppure far girare il modello per vedere il caso peggiore, cioè se si continua a emettere CO2 e altri gas serra come stiamo facendo oggi. Dopo svariate settimane o anche mesi di calcolo, perché qui i modelli di simulazione del futuro riguardano anche un centinaio d'anni o più, si ha il responso ed ecco che da questi dati si può capire come sarà lo stato medio del clima futuro. Quindi dimentichiamoci da questi modelli di avere una precisione giorno per giorno, cioè nessuno ci dirà mai come sarà il tempo sull'Olanda il 18 novembre del 2074. Si può chiedere come sarà mediamente la temperatura del pianeta Terra attorno al 2070, e purtroppo, insomma, le risposte che derivano tra l'altro dagli studi che hanno meritato il premio Nobel per la fisica l'anno scorso a Syukuro Manabe, a Klaus Hasselmann e all'italiano Giorgio Parisi. Ecco, questi studi che già erano iniziati negli anni 60 del Novecento portano a oggi a delle continue conferme che in sostanza dicono: se mettiamo tanta CO2 nell'atmosfera, la temperatura aumenterà entro questo secolo anche di 5 gradi, e questo sarebbe catastrofico, lo scenario peggiore. Se invece applichiamo l'accordo di Parigi e tagliamo drasticamente le emissioni, possiamo fermare l'aumento entro 2 gradi, che è considerata un po' la soglia di sicurezza, di sopportazione per le generazioni future.
Sì, ecco. Ci sono però molte critiche riguardo a questo tipo di approccio, nel senso che abbiamo tanti dati sui quali, di cui non siamo sicuri, per esempio il discorso delle nubi, della nuvolosità, anche delle eruzioni vulcaniche. Di recente sappiamo che nello scorso gennaio c'è stata una eruzione molto importante del vulcano Tonga, addirittura con un'esplosione fino a 57 chilometri, quindi nella stratosfera e oltre. E tutti questi elementi non siamo in grado di inserirli nel software di questi programmi. E poi ci sono anche le guerre, ci sono anche le guerre, no?
Le guerre sono una fonte di emissione.
Sono il nemico principale del clima.
La guerra distrugge il territorio, emette direttamente con l'esplosione dei proiettili o con la benzina che si usa per far funzionare i mezzi, i carri armati o il kerosene negli aerei, quindi è un'ulteriore fonte di emissione, magari non è calcolata direttamente, ma la vedremo purtroppo con le misurazioni in atmosfera. Quando si misura la CO2 in atmosfera, tiene conto di tutta quella che è stata emessa, sia quella calcolata in modo esplicito, sia quella non calcolata, come purtroppo questa assurda guerra. Ma per quanto riguarda invece queste incertezze, allora sui vulcani sappiamo praticamente tutto, nel senso che grazie ai carotaggi dei ghiacci artici si hanno le firme di tutte le eruzioni vulcaniche dell'ultimo milione di anni, e noi sappiamo, uno, che in genere i vulcani raffreddano il clima perché proiettano delle ceneri nella stratosfera che opacizzano il sole, e quindi per alcuni anni, di solito un paio d'anni prima che queste ceneri ricadano dall'atmosfera, si ha un leggero raffreddamento. L'eruzione a cui lei fa riferimento, quella di Tonga di metà gennaio, non ha dato effetti climatici perché dipende anche dal substrato geologico.
Però non lo sappiamo, potrebbero arrivare.
Ma non ha emesso solfati. I solfati sono la principale fonte di aerosol raffreddante, opacizzante. E questa eruzione è stata un'eruzione molto potente sul piano dell'onda d'urto, ma che ha emesso bassissime quantità di polveri, quindi climatologicamente è pochissimo attiva, non ha dato nessun effetto misurabile. Al contrario, l'ultima eruzione che ha dato effetti misurabili sul clima è quella del 1991 nelle Filippine del vulcano Pinatubo, tant'è che nei modelli climatici si vede benissimo, cioè i dati delle eruzioni vulcaniche sono inserite nei modelli climatici, proprio perché conosciamo quelle del passato. Quelle del futuro nessuno può prevederle, però sono comunque degli effetti marginali, casuali e in genere della durata di un anno o due, possono solo raffreddare temporaneamente.
Però potrebbe esserci...
L'effetto delle nubi è più incerto, perché conosciamo meno le nubi, però sappiamo che i modelli di simulazione climatica vengono testati sul clima del passato e quindi fino ad ora hanno fornito la risposta corretta dell'evoluzione del clima dalla metà dell'Ottocento a oggi, cioè da quando abbiamo dati misurati con precisione. E allora ecco che se il modello di simulazione del clima ricostruisce bene 150 anni di clima passato, viene ritenuto affidabile anche per la simulazione futura.
Sì, però per il passato, del passato siamo sicuri, e in futuro potrebbero esserci tre vulcani che eruttano contemporaneamente.
Abbiamo detto, certo, un
raffreddamento allora, eccessivo futuro... della Terra, potremmo avere dei problemi, insomma.
Allora,
quindi...
i fatti casuali sono fuori della nostra portata e quindi non possiamo sapere se, ma non possiamo sapere anche tante altre cose. E allora, intanto occupiamoci di quelle che sappiamo. Se i vulcani non eruttano, intanto noi andiamo al rosso per le nostre emissioni fossili. Se per un caso della tettonica a zolle ci saranno eruzioni vulcaniche a manetta in futuro, ci daranno una mano a raffreddare il clima. Ma non è una buona previsione questa. È un po' come per un fumatore dire, chissà, magari fra 20 anni inventano una pillola contro il cancro ai polmoni. E se poi non la inventano?
Sì.
E intanto tu sei morto. Smetti di fumare oggi.
Sì. E per quello che riguarda l'aumento della CO2, sappiamo che nel periodo di pandemia, con una riduzione incredibile dei voli, del traffico, della distruzione dell'economia praticamente per un paio d'anni, con tutto ciò però la CO2 misurata a Mauna Loa, quindi lo standard mondiale, ha continuato a aumentare allo stesso livello, quindi la CO2 aumenta pur riducendo sensibilmente le emissioni. Come si spiega questo?
Molto semplice. Il primo punto è che le emissioni tra l'altro non si sono ridotte in modo sensibile, ma solo del 6%. È sicuramente la caduta più forte delle emissioni dal secondo dopoguerra, nel senso che tutto quello che non sono riusciti a fare i grandi trattati internazionali sul clima l'ha fatto il virus. Però stiamo parlando del 6% nel 2020, non del 60%, quindi già una quantità molto modesta. Inoltre, il tempo di residenza della CO2 in atmosfera è secolare o plurisecolare, quindi tutta quella che c'era prima è rimasta lì. Ecco perché non è sceso il livello. Già la diminuzione è stata molto modesta e poi tutta la CO2 è già presente per i 200 anni di emissione della rivoluzione industriale in poi, è rimasta lì, ecco perché non si è vista nessuna diminuzione sulla curva di Keeling della misurazione della CO2 a Mauna Loa, come in tutti gli altri osservatori che si sono poi aggiunti in seguito dopo quello che è il primo simbolico dal 1958. E mentre sono scesi altri composti inquinanti che hanno una breve durata in atmosfera, quindi l'aria delle nostre città è diventata più pulita perché gli ossidi di azoto, il benzene, le micropolveri, appena si toglie la fonte calano nel giro dei pochi giorni, vengono dispersi dai venti, lavati dalla pioggia o si alterano per reazioni chimiche secondarie, e invece la CO2 sta lì dov'era.
Sì. Parliamo un attimo del vapore acqueo, sappiamo che è il maggiore gas serra, quindi responsabile per veramente oltre il 70% credo della produzione di gas serra, mentre
del riscaldamento.
E il vapore acqueo praticamente sono le nuvole. E perché non si prende in considerazione il discorso della nuvolosità che viene creata per esempio dagli aerei? Pensiamo alle
stesse... Si prende in considerazione, altro che... Allora, intanto dobbiamo fare una distinzione. Il vapore acqueo non sono le nuvole. Il vapore acqueo è trasparente, non si vede. E il vapore acqueo è un importante gas a effetto serra, del tutto naturale.
Il principale.
La cui concentrazione però è limitata dalla stessa temperatura terrestre. Cioè, non possiamo aggiungere vapore acqueo indefinitamente all'atmosfera, perché a un certo punto, in base alla temperatura dell'atmosfera, questo condensa e forma le nubi e la pioggia. Quindi le nubi sono in realtà acqua liquida o acqua solida. Le nubi sono goccioline di acqua liquida oppure cristalli di ghiaccio. Le nubi hanno un comportamento invece molto diverso. Ci sono nubi di goccioline d'acqua che tendono a raffreddare l'atmosfera perché riflettono la radiazione solare. Ci sono nubi invece sottili di ghiaccio, di cristallini di ghiaccio, che invece riscaldano perché sono semitrasparenti, sono i cirri, quei veli di nubi molto alte, attorno agli 8000 metri. Allora, quelle nubi lì invece generano un riscaldamento. Attraverso queste nubi la radiazione solare passa e hanno un effetto di parzialmente di riscaldamento dell'atmosfera. I cirri sono le stesse nubi artificiali, in questo caso formate dagli scarichi degli aerei. Quindi le scie degli aerei, scie di condensazione, che sono sempre maggiori perché oggi volano al mondo circa 200.000 aerei al giorno, con il massimo assoluto della storia toccato in questo luglio, attorno ai 243.000 voli in una sola giornata nel luglio 2022, generano una velatura di alta quota, in genere attorno agli 8.000-10.000 metri, che ha un ulteriore effetto riscaldante e che viene tenuta presente nei modelli climatici, cioè si può inserire l'aumento di questa, chiamiamola, nuvolosità alta di natura artificiale.
Sì, però chiaramente dovremmo ridurre il traffico aereo perché non possiamo permetterci di accrescere, oltre alla problematica già esistente del riscaldamento, anche queste velature che sensibilmente aumentano la temperatura. Io non sto studiando qui in Olanda e vedo che molto, molto chiaramente quando ci sono le velature automaticamente si crea un aumento, un inasprimento dell'effetto serra, proprio per questo motivo che diceva lei.
Sì, non lo si vede spesso diretto.
Lo si sente, la temperatura spesso aumenta, soprattutto anche di notte, per esempio. Sappiamo che è un problema molto grave perché di notte non c'è la possibilità proprio che la terra si raffreddi.
Se cielo è velato, chiaramente.
Quindi cielo velato significa aumento sensibile di temperatura.
Ma infatti il traffico aereo viene, diciamo, conteggiato due volte, possiamo dire, non soltanto per le emissioni della combustione del cherosene, che produce gas serra, quindi CO2 prevalentemente, ma anche per l'effetto di questa nuvolosità sottile. Quindi il traffico aereo, diciamo, ha un ulteriore fattore di incremento per questi motivi e per il fatto che le emissioni avvengono in alta atmosfera, quindi una zona ancora più delicata.
Tra l'altro c'è il problema anche della riduzione del rendimento dei pannelli solari, è una cosa tremenda perché noi cerchiamo di...
È vero, perché questa velatura interferisce con la...
Abbassa il rendimento, abbassa il rendimento.
Purtroppo
sì. E veniamo a un tema...
Infatti io ho scelto di non volare più. Personalmente
infatti,
non prendo più l'aereo da oltre 5 anni e cerco di dare il mio contributo in questo modo.
Anche perché in Europa è la stessa cosa che faccio anch'io, in Europa è possibile è possibile andare in treno e arrivare in orari assolutamente, tutta Europa, l'Europa è piccola in fondo. E veniamo a un altro tema che lei tratta anche nel suo libro Il clima che cambia, che trovo molto interessante, con tante sottolineature proprio di argomenti che vorrei trattare, ma stasera non faremo in tempo perché ci vorrebbe più tempo. Ma in ogni caso veniamo a questo tema qui della geoingegneria climatica. Qui c'è a livello internazionale un gruppo che chiede proprio una moratoria, un non-use agreement, in particolare della geoingegneria solare, che sarebbe l'iniezione di aerosol nella stratosfera. La problematica di questa tecnologia è che, come stiamo assistendo a questo fallimento, no, di tutti i tentativi di riduzione delle emissioni, E arriva il piano B, e il piano B che viene sollecitato da questi gruppi, da queste lobby, e praticamente consiste nella iniezione di aerosol in stratosfera. Le tecnologie ci sono, costano anche poco, purtroppo. Questa tecnologia viene proposta come soluzione. E il gruppo di cui le parlavo, di No News Agreement, chiede proprio che si blocchi questo tipo di ricerca, ma anche questa opzione di geoingegneria solare, che assolutamente non è una soluzione. Dobbiamo ridurre le emissioni, dobbiamo comunque trasformare la nostra economia, ma non possiamo spruzzare degli aerosol nella stratosfera. Che cosa ne pensa?
Ma di fatto questa tecnologia sarebbe quella di fare dei vulcani artificiali, diciamo così, sarebbe lo stesso principio fisico che porta al raffreddamento dovuto a quelle eruzioni vulcaniche che contengono molti solfati, che sono gli aerosol che intercettano la maggior parte della radiazione solare. E allora uno dice, beh, se lo fanno i vulcani casualmente, facciamolo invece noi in modo determinato per tenere raffreddata l'atmosfera. Allora, intanto anche io sono contrario a questo genere di soluzioni, intanto perché lascia la malattia progredire e cerca soltanto di occultare i sintomi. Pensate, a parte il fatto che è difficilissimo regolare questo termostato, per cui il rischio di fare dei danni maggiori del riscaldamento in sé è enorme. Se si sbaglia qualche cosa, gli effetti sul sistema globale potrebbero indurre poi dei feedback che non riusciamo più a controllare. L'altro punto è, una volta che uno diventa schiavo di una cura di questo genere, non la si può più sospendere. È come diventare schiavi di una medicina, di una sorta di droga. E poi cosa facciamo? Se per qualsiasi motivo uno non potesse più tenere in piedi un sistema di questo genere, improvvisamente, non appena si sospendesse un trattamento di questo genere, la Terra si riscalderebbe tutta di un colpo, con gli interessi, possiamo dire. Quindi è molto meglio, come in tutte le malattie, agire con la prevenzione, con la cura, della causa e non dei sintomi.
Sì. Non la preoccupa il fatto che comunque a livello europeo ci sono, l'Unione Europea finanzia addirittura un programma nell'ambito di un programma di ricerca in cui si valuta questa opzione? Ma seriamente, io ho letto i documenti, non stiamo parlando di complottisti, stiamo parlando proprio di ricercatori di alto livello e che discutono sulla fattibilità. E purtroppo, da quello che risulta, le tecnologie sono molto semplici. La preoccupa, non la preoccupa questa? Però c'è da dire che l'Italia, ho visto un documento di recente dell'Unione Europea, e lì non c'era nessun ricercatore invitato a discutere di questo argomento. Anche questo è un po' strano, perché l'Italia non è coinvolta in queste discussioni veramente molto importanti,
in cui sono coinvolti il clima. Questo filone di ricerca non è mai stato esplorato, e quindi
ma l'Italia non è che noi possiamo scegliere, cioè la geoingegneria solare, se si fa, o è globale o non esiste.
Ah, certo,
quindi
ovvio che
deve essere globale, si deve creare questa specie di dust, no? Questo smart dust, non so che cosa vogliano fare, sono delle cose veramente terribili, ma ci stanno lavorando seriamente. Io leggo i documenti e tra secolo, non sono libri di Asimov.
Non sono convinto che sia così facile da fare,
purtroppo
proprio per le sue dimensioni. Quando parliamo di una dimensione planetaria, non è facile fare programmi di questo genere. Quindi la mia opinione è, studiare non fa mai male, si possono trovare delle soluzioni impensate, che cercando una cosa se ne trova un'altra. Quindi io, in linea di principio, non sono contrario alla ricerca pura, sono contrario alla individuazione, molto prima tra l'altro che ci siano altri dati che ne verifichino la sicurezza, come accade in altri settori, come è accaduto e accade tuttora nel settore dell'ingegneria genetica. Cioè, quando i rischi sono superiori ai vantaggi, è sull'applicazione che si devono mettere i punti fermi legislativi. Sulla ricerca in sé vale tutto, cioè possiamo studiare qualsiasi cosa, i limiti astratti della della mente umana possono benissimo indagare,
sì.
Cioè, lo sa, magari trovano facendo una cosa un'altra soluzione. Allora dovremmo fermare la fusione nucleare, dovremmo fermare tante altre generi di ricerca. La cosa importante è mettere invece dei paletti sull'applicazione.
Ma purtroppo il problema è che tutto questo avviene in sedi lontane dagli occhi dei media, lontano dal cioè se si parla di questo tema con le persone tutti dicono no, ma questa è fantascienza, non è possibile. In realtà poi se si leggono i documenti dell'Unione Europea, ripeto, dove ci sono fior di esperti che parlano, alcuni sono molto critici, ma comunque ci sono. E allora ci si rende conto che l'opzione non è affatto, e addirittura c'è anche ci sono anche alcune voci che dicono che questa di fatto la dispersione in stratosfera potrebbe già essere in atto, non tanto in Europa forse, ma da parte di non so, di grandi potenze militari come la Cina, come gli USA, come la Russia. E noi non, il problema è che noi non sappiamo se questo avviene o non avviene, non abbiamo contezza di ciò, non c'è un gruppo di lavoro che si occupa di questo tema. Questo secondo me è anche molto grave. Ad esempio,
alcuna evidenza scientifica su questo, cioè non ritengo che in questo momento ci siano esperimenti di questo genere in corso, perché comunque abbiamo un sistema di monitoraggio anche satellitare così matura al mondo, e almeno da parte di 3-4 paesi, cioè abbiamo sistemi satellitari americani, ma abbiamo anche il sistema Copernicus europeo, abbiamo satelliti giapponesi, dei dati strani emergerebbero all'analisi di tutti i ricercatori che si occupano di atmosfera, di astronomia, quindi
sì, il problema però
non
è
ho mai
che
visto una sola pubblicazione che ponesse il problema, quindi
ma non c'è neanche nessuna pubblicazione.
Poi io mi occupo di spionaggio militare, mi occupo di studiare il clima, il paleoclima in particolare, quindi mi fermo qui perché non ho altri elementi.
No, e il problema è che ovviamente queste ricerche, queste sperimentazioni vengono fatte spesso anche in ambito militare, quindi chi le fa non fa nulla.
Poi vedono, cioè quando noi misuriamo i fattori radioattivi dell'atmosfera, per esempio, si vedrebbero delle anomalie, invece non c'è nessuna pubblicazione scientifica in tutto il mondo che metta in evidenza dei punti oscuri su questi aspetti. Quindi
io ho fatto questa
un trattamento di questo genere emergerebbero dei valori che qualcuno avrebbe individuato, così come li abbiamo individuati per tante altre cose. Cioè lei pensi che oggi si tracciano perfino le traiettorie di emissione abusivi, cioè della produzione abusiva di clorofluorocarburi, quelli che distruggono la fascia di ozono. Ci sono delle fabbriche in Asia abusive e dai satelliti si riesce a individuare il pennacchio di uscita di clorofluorocarburi vietati dal protocollo di Montreal, che vengono seguiti e si cerca di denunciare al mondo la produzione abusiva. Quindi
Purtroppo però non possiamo neanche escludere, cioè io ho fatto questa domanda a un esperto olandese di climatologia e gli ho chiesto: ma noi possiamo escludere che ci siano esperimenti di geoingegneria solare in Cina per esempio, o in Russia, o sopra il polo, e lui mi ha detto non lo possiamo escludere. Ecco, già questo secondo me è preoccupante, ecco, perché visto che le tecnologie esistono
non lo possiamo escludere, ma abbiamo una probabilità molto bassa che si stia verificando, perché se fosse qualcosa di molto evidente, i satelliti lo avrebbero rilevato.
Ma i satelliti però diciamo che gran parte sono sotto un controllo della NASA, per esempio. Quindi,
il sistema Copernico, se non è sotto controllo della NASA, è un sistema assolutamente europeo. E quindi,
Veniamo
tra l'altro diretto da un nostro collega italiano, Carlo Buontempo.
Sì.
Quindi mi sembra insomma che abbiamo in mano dei professionisti affidabili.
Veniamo a un altro tema, che è quello delle correnti a getto. In particolare Mi interessa molto questo tema del repentino surriscaldamento della stratosfera, una tematica di cui si è parlato.
Non sono competente su questo tema.
Okay, okay.
È un tema che io non studio e quindi
sì,
potrei dire delle banalità, per cui non lo conosco a sufficienza per pronunciarmi.
Il problema che si presenta, cioè io mi sono chiesta varie volte, ma questo fenomeno deriva, cioè dipende dall'uomo? Oppure è un fenomeno che viene, cioè, dallo spazio, dal sole, perché potrebbe influenzare notevolmente anche il discorso dei cambiamenti climatici, no? Perché se c'è nella stratosfera si verificano dei riscaldamenti di 40 gradi, quindi sono delle cose incredibili che poi possono sprofondare, no? Questi riscaldamenti sprofondano e spezzano il vertice polare,
il vortice. Questo è un altro problema, cioè sappiamo che le correnti a getto, a causa del differente riscaldamento delle superfici oceaniche, della scomparsa del ghiaccio artico, stanno mutando la loro ondulazione. Ma questo
non ha
niente a che fare con lo strat warming di cui lei mi parla.
Questo viene da sotto, infatti, no?
Fondamentalmente le correnti a getto che governano l'alternanza dei tipi di tempo al suolo stanno reagendo al riscaldamento globale, in generale aumentando la loro ondulazione, diventano meno lineari e più meandrizzanti, come un fiume che quando ha una elevata velocità in montagna tende ad andare dritto e quando invece va in una pianura lenta tende a fare i meandri molto, molto serpeggianti. Questo sembra indotto dalla minor differenza di temperatura tra i poli e l'equatore, dovuta al fatto che si sta riscaldando anche molto l'Artico.
Però la cosa
molto ondulate possono generare tipi di tempo più bloccati, cioè una maggiore estremizzazione del tempo, vale a dire una corrente a getto che si ondula molto tra sud e nord può generare momenti molto caldi e asciutti per mesi in alcune regioni e lo stesso blocco nella zona dove invece la corrente scende da nord con pioggia o freddo prolungato. Quindi estremizza i tipi di tempo bloccati.
Sì.
Per molti giorni o addirittura mesi si rimane in una stessa regione fermi con un tipo di tempo più o meno identico.
La cosa però che è un po' strana, cioè diciamo c'è un riscaldamento, questo riscaldamento dovuto alla CO2 che si espande in maniera omogenea, no? Così si dice, sento dire regolarmente, e quindi questo riscaldamento riguarda tutti, l'equatore si dovrebbe riscaldare di più e le medie...
In realtà non è così perché
ma
abbiamo
è strano.
Il fattore di amplificazione artica, non è affatto strano. Nell'Artico c'è un feedback molto rilevante che è quello proprio del cambiamento di stato del ghiaccio. Allora, il ghiaccio è bianco e riflette la radiazione solare, ma a zero gradi fonde e libera la superficie marina, oppure certe superfici terrestri in Siberia o in Canada. E quindi abbiamo il cosiddetto feedback dell'albedo. L'albedo è il rapporto tra la radiazione incidente e quella riflessa. Allora, se io ho una superficie tutta bianca, il calore del sole, l'energia solare viene tutta riflessa verso lo spazio. Se tolgo il bianco e lo sostituisco con un colore scuro, come per esempio la superficie oceanica, questa invece si riscalda moltissimo, non riflette più, ma anzi capta il calore e lo immagazzina. Ecco, quindi basta fondere grandi superfici di ghiaccio galleggiante di banchisa e improvvisamente io passo dal bianco al blu opaco, scuro, nel quale la stessa radiazione solare che prima veniva riflessa entra invece nelle acque oceaniche e scalda. Quindi i poli si stanno scaldando molto di più delle regioni equatoriali.
Ma anche all'equatore dovrebbe andare a fuoco?
Ma no, perché all'equatore non è cambiato nulla.
Dovrebbe essere aumentata anche lì la temperatura. Aumenta comunque.
Aumenta di meno. Aumenta
ma
di meno.
Questo è strano.
Non c'è un feedback diretto. Non è strano. L'effetto della CO2 è su tutto il pianeta, invece l'effetto dell'albedo, del ghiaccio artico, è solo ovviamente dove c'era il ghiaccio. E lì aumenta anche di 10 gradi la temperatura per questo effetto supplementare. Tutta l'energia solare estiva che prendeva una certa zona, improvvisa, che prima era riflessa, viene invece incamerata sul posto. È come una macchina, lei se ha una macchina bianca, una macchina nera e la parcheggia al sole d'estate, sulla macchina nera ci può cucinare l'uovo al burro, sulla capote, sulla macchina bianca già 6-7 gradi di meno.
Ma quindi l'equatore dovrebbe avere meno problemi di riscaldamento climatico?
Diciamo, i tropici? Inizialmente l'equatore si riscalda di meno dei poli e quindi ci sono delle differenze meno importanti nella circolazione atmosferica a grande scala tra i poli e l'equatore. E questo è il motivo che potrebbe generare il rallentamento delle correnti a getto.
Sì. Le correnti a getto vengono praticamente sì, frammentate, addirittura si invertono, e, però questo strato warming potrebbe, cioè provoca proprio un'inversione, quindi potrebbe essere molto.
A questo punto io mi fermo perché le
sì,
dico, non è
non,
il mio
non lo conosco, non se ne parla.
Non l'ho mai studiato, non fa parte della mia attività di ricerca e
sì.
Quindi mi fermo qui.
Non se ne parla in Italia.
Che lo studiano e lo conoscono tema. Bene, io non sono in grado di darle dei commenti.
Sì.
Sensati.
Non le risulta che in Italia venga studiato questo aspetto che potrebbe avere un ruolo importante?
È un argomento che non seguo, non ho idea, leggo la letteratura scientifica su questo argomento. Io sono specializzato nella ricostruzione del paleoclima alpino e quindi questo è un tema che non conosco abbastanza per fare dei commenti aggiornati, anche perché nel settore.
Nel suo
è un
libro
po' come chiedere a un endocrinologo, a un cardiologo di occuparsi di ortopedia. Io non conosco questo settore.
Sì. Però è anche vero che Bill Gates finanzia la geoingegneria, quindi
vabbè, questa è un'altra cosa, c'entra niente con quello.
Allora, no, veniamo un'altra cosa. Del suo libro, molto interessante anche questo discorso di fare comunicazione e soprattutto di dare delle idee positive per cosa fare, perché dobbiamo fare qualcosa comunque e non abbandonarci a un catastrofismo che secondo me poi scatena un effetto negativo, cioè ci abituiamo, no? C'è un'assuefazione al catastrofismo giornaliero, è meglio restare un po' più con i piedi per terra e fare delle cose concrete per salvare questa nostra terra. Lei indica una delle possibilità anche quella di fare meno figli, lo leggo nel suo libro il clima che cambia, però io ho sentito che in Italia in particolare, ma anche in tutta Europa, cioè noi stiamo rischiando di ritrovarci tra qualche decina di anni con tantissimi vecchi e pochissimi giovani, quindi anche questo potrebbe essere un problema per noi.
Beh, basta intanto scegliere di quale problema si vuole morire. Uno può scegliere di morire perché non c'è la pensione ed è un problema transitorio, perché poi dopo i vecchi comunque durano qualche decennio, poi muoiono e quindi si riequilibra la popolazione di un paese. Oppure può scegliere di morire in un paese privo di risorse, perché c'è troppa gente rispetto all'impronta ecologica che il paese può sopportare. Queste sono ricerche tra l'altro di università svedesi, mi sembra l'università di Lund, che aveva definito in un paper scientifico uscito già 5-6 anni fa, quali erano i livelli di emissioni per varie attività che facciamo correntemente nella nostra quotidianità. E va bene, certamente l'uso dell'energia, i trasporti, tutto ha un ruolo, ma alla fine il valore più elevato era un figlio in più. Questo perché bisogna sommare tutte le emissioni di una nuova persona in tutto lo sviluppo della sua vita. Ovviamente il peso è diverso a seconda delle regioni del pianeta, cioè un figlio in Europa o in America vale molto di più in termini di emissioni di un figlio in Africa, perché i figli in Africa sono popolazioni povere e non consumano, ma vorrebbero consumare e sarebbe giusto che arrivassero ad avere un livello di vita dignitoso, possiamo dire tranquillamente europeo, mentre da noi, dove già questo livello c'è, i consumi energetici sono molto più elevati. È chiaro che se con la tecnologia riusciremo un domani a produrre più energia con le fonti rinnovabili, possiamo diminuire questo valore, però più aumentiamo la popolazione terrestre, e le Nazioni Unite ci hanno avvertito la settimana scorsa che siamo a 8 miliardi, di cui l'ultimo miliardo è raggiunto in soli 12 anni, è chiaro che è una continua rincorsa, una sostenibilità che non potremo mai raggiungere. Perché se io ho fatto una certa serie di operazioni per diminuire le emissioni della mia vita, e poi ogni anno abbiamo 80 milioni di persone in più sul pianeta Terra, che giustamente vogliono l'elettricità, vogliono la macchina, vogliono la casa, vogliono mangiare, vogliono divertirsi, vogliono comprare degli oggetti, abbiamo annullato sostanzialmente tutto il lavoro fatto da quelli virtuosi. Quindi un conto sono fare dei ragionamenti demografici protezionistici. Quello dell'Italia è un ragionamento protezionistico, vuol dire difendere un problema contingente, le pensioni, il sistema del lavoro, che poi tra l'altro non funziona neanche quello, perché alla fine vediamo che la robotica ruba sempre di più posti di lavoro, quindi per quanto noi facciamo giovani, poi questi giovani diventeranno disoccupati. In ogni caso abbiamo l'emigrazione dai paesi poveri, che può tranquillamente sostituire i giovani mancanti in un paese ricco, ma entra in gioco il protezionismo culturale. Ah, se rosso, questi qui non sono caucasici, non sono cattolici, non sono, e allora entrano in gioco fattori culturali. Io rispetto, però io mi occupo di sostenibilità, guardo i numeri. Sì. L'Italia è un paese già fortemente esposto a un'impronta ecologica di overshoot, cioè noi consumiamo come se avessimo 3 Italie e mezzo.
Sì, però da un certo...
abbiamo un debito ecologico.
Da un certo punto di vista...
Più diventiamo, e meno risorse ci sono.
Però da un certo punto di vista, cioè io penso che sarebbe meglio ridurre gli smartphone prima di ridurre gli esseri umani.
Non basta perché
Silicon Valley
è consumati dalle persone.
Silicon Valley ha un'impronta ecologica terribile, cioè noi stiamo potenziando tutto il digitale, le e-bike, i e-book, l'auto elettrica che oggi in Cina viene fatta con i fossili, perché non è assolutamente sostenibile l'auto elettrica di oggi. L'elettricità come la produciamo oggi?
Ma
con i fossili.
Io sono un guidatore felice di auto elettrica da ben 11 anni, perché cerco di fare anche le cose che predico. Per esempio, non ho fatto figli, in coerenza con quello che sostengo, non volo più, ma ho l'auto elettrica. L'auto elettrica la carico però con i miei pannelli fotovoltaici, e quindi fondamentalmente ho percorso in 11 anni oltre 100.000 chilometri a emissioni zero. Credo di aver ammortato anche la quota di emissioni cinesi fatte probabilmente nella produzione della batteria. Tra l'altro, via via che le energie rinnovabili, se seguiamo un percorso corretto di decarbonizzazione, entreranno sempre di più nel mix energetico delle reti nazionali, anche le fabbriche che faranno le auto elettriche funzioneranno con una quota sempre maggiore di energie rinnovabili. Quindi è un sistema in divenire, non lo dobbiamo guardare con una fotografia statica ferma a oggi. È chiaro che a oggi non è ancora ottimizzato, però in linea di principio può raggiungere dei risultati sicuramente positivi per il clima. Ci sono comunque delle regole da seguire, per esempio che le batterie vengano riciclate, oppure che le macchine elettriche siano piccole. Io pochi minuti fa al telegiornale ho visto la presentazione della nuova 500 Abarth prodotta a Torino da Stellantis. Una macchina potentissima, anche se piccola, dove addirittura siamo arrivati all'assurdo di metterci il rombo del vecchio motore a benzina finto. Allora, finché giochiamo con degli infantilismi puerili come questo, è ovvio che l'auto elettrica non risolverà niente. Se invece faremo delle auto elettriche sobrie, che consumano poco, che servono effettivamente non per soddisfare il proprio ego, ma semplicemente per spostarci dal punto A al punto B, caricate con l'energia rinnovabile, allora possono dare una mano. Non c'è bacchetta magica nella sostenibilità, c'è un mix di tante cose, facendole tutte si arriva al risultato.
Sì. E qual è lo stato dell'ozono stratosferico? Continua a diminuire o sta migliorando? Perché vediamo che vengono sparati nello spazio tanti satelliti, migliaia, Elon Musk non so quanti ne sta lanciando nello spazio, e ogni satellite lanciato provoca comunque distruzione dell'ozono.
Non mi risulta che i satelliti provochino
i missili che li lancio.
Nel senso che hanno un altro genere di effetti, per esempio ormai ce ne sono talmente tanti che anche i residui dovuti alle collisioni tra di loro, stanno creando un problema di inquinamento meccanico delle orbite terrestri. Questa è una bella grana, perché sempre più oggetti vaganti, rifiuti spaziali, impediranno in futuro di poter collocare nelle giuste orbite i satelliti che ci servono veramente, cioè quelli per telecomunicazioni, quelli meteorologici e così via. Quindi c'è un problema di spazzatura spaziale che le agenzie spaziali devono risolvere. Come sempre, i beni comuni sono presi d'assalto, come l'atmosfera, anche lo spazio è un bene comune, non è di nessuno, e quindi tutti si sentono autorizzati a fare quello che vogliono, creando poi un danno alla collettività. Anche l'ozono, il buco dell'ozono esiste ancora, soprattutto in Antartide, un po' più piccolo anche sull'Artico, è un fenomeno pulsante, quindi tende ad ingrandirsi negli inverni rispettivi dell'emisfero sud e nord, e tende a chiudersi nelle estati. Questo perché la reazione chimica che distrugge l'ozono ha bisogno di freddo, avviene su certi cristalli di ghiaccio prevalentemente durante l'inverno. I risultati del protocollo di Montreal del 1987 cominciano a vedersi, nel senso che i clorofluorocarburi messi al bando, tranne quelli abusivi di cui dicevamo, che ancora da qualche parte del mondo vengono prodotti, ma in linea generale sono stati sostituiti da altri gas, sono i gas frigorigeni usati per i condizionatori, per i frigoriferi e per le bombolette spray, che sono stati ormai sostituiti da una trentina d'anni, più di una trentina d'anni. Però questo ci fa vedere quanto è lento il recupero delle ferite che infliggiamo ai sistemi terrestri. Non è che tolti i clorofluorocarburi il giorno dopo tutto è tornato come prima, è un po' come per la CO2. La CO2 rimane secoli in atmosfera, e anche il cloro impiega decenni per essere, possiamo dire, consumato. Essendo un catalizzatore di questa reazione, sta continuando ancora a creare i suoi danni. Però i dati sembrerebbero che verso il 2050 il buco potrebbe finalmente chiudersi con un trend continuo verso la soluzione del problema.
Perché anche questo buco dell'ozono potrebbe essere una causa del riscaldamento climatico?
Non direttamente, nel senso che l'ozono è uno dei gas serra, però ce n'è una quantità molto più modesta. Quindi entra nel mix dei gas serra, di cui il più importante rimane immensamente la CO2, ne emettiamo 37,5 miliardi di tonnellate all'anno di CO2 fossile, poi c'è il metano, poi ci sono gli ossidi di azoto, poi c'è l'esafluoro di zolfo, ci sono tanti gas, tra cui c'è anche una parte dovuta all'ozono, ma è infinitesimale rispetto alla CO2.
No, pensavo al fatto che il buco nell'ozono, la mancanza di questa fascia protettiva, permette al sole di essere più, cioè di scaldare di più, visto che non ha questa barriera di ozono, questo volevo dire.
Ma in realtà l'ozono filtra le radiazioni UVC ad alta energia.
Se c'è l'ozono, ma se cala...
Sono tossiche per la vita, per il nostro DNA. Quanto a energia termica, mi sembra che non abbiano grande rilevanza. Anche qui mi fermo perché non è il mio settore.
Sì. Un'altra domanda.
Facendo quasi un esame universitario, sì. Una delle interviste più approfondite che io abbia mai avuto nella mia vita. Perché si vede che ha molto tempo radio.
Sono anni che sto lavorando su questi temi.
Sono anni che sto lavorando. 5 minuti, quindi sta facendo veramente un esame, poi mi darà il voto alla fine.
Le faccio l'ultima domanda. Le alte pressioni in genere, io guardo il barometro, ancora ci credo nel barometro, a volte vedo che ci sono delle alte pressioni, quindi 1034, 1024, cielo completamente coperto e resta sempre coperto. Questo perché con l'alta pressione così alta, comunque vedo tante nuvole in cielo?
Allora, primo punto è che guardare la pressione su un solo punto della superficie terrestre non ha alcun significato. I modelli di simulazione del clima, ma soprattutto quelli, diciamo, a scala più giornaliera per la previsione meteorologica, alla scala della settimana e devono considerare la pressione su tutta la superficie del pianeta e anche sul profilo verticale dell'atmosfera, perché la pressione può cambiare molto. Al suolo può essere apparentemente alta, ma può essere bassa a 5.000 metri, per esempio. Mm. Quindi il barometro in realtà non serve, tant'è che strumento inventato in Italia, a Faenza, da Torricelli, nella metà del 600, ci si accorse ben presto che fare le previsioni col barometro era quasi impossibile.
Ma non tanto per fare.
Non avremmo dovuto inventare i calcolatori elettronici, i supercalcolatori a parallelismo massivo per fare le previsioni se fosse bastato il barometro. Sarebbero tutti meteorologi, nessuno di noi avrebbe da fare questo mestiere e ognuno si alzerebbe al mattino, guarda il suo barometrino e decide se ci sarà bello o brutto. Prima di tutto il barometro ci dice quello che c'è in questo momento, mentre noi la previsione vorremmo sapere domani, dopodomani, fra tre giorni. Quindi
sì, ma
già
diciamo,
quello
non ho...
è un problema.
Non ho assolutamente.
Il barometro è uno strumento che misura il presente, non il futuro.
Però perché il presente? Io vedo il cielo completamente coperto con strati alti.
Perché lei non sta guardando prima di tutto tutta la colonna atmosferica, ma solo la pressione a livello del suolo. E invece dovrebbe conoscere anche la pressione, come l'ho detto, a 1000, 2000, 5000, 8000 metri. Perché il profilo verticale della pressione non è regolare, non è lineare, in certi casi può avere una alta pressione al suolo e una bassa pressione in quota. L'aria fredda, per esempio, è molto pesante e densa. Se lei si trova in un fondovalle chiuso, per fare un esempio, anche in una pianura.
La pianura olandese, completamente
fredda,
piatto.
Il barometro segna un'alta pressione per i primi 100-200 metri di atmosfera, ma poi sopra di lei la pressione in realtà è bassa. Quindi ci vuole prima di tutto la misura su tutta la colonna verticale. Secondo, spesso quello che definiamo alta o bassa è in senso relativo. Cioè il barometro per convenzione segna alta o bassa perché è stato tarato e bisogna dare dei limiti. Ma dobbiamo sempre tenere presente che una pressione può essere alta o bassa rispetto a quella che ha vicina. Quindi se lei segna 1020 ectopascal, il barometro dice alta, ma se a fianco lei, non so, lei in Olanda e in Germania è a 1030, in realtà è lei nella bassa pressione, è l'alta in Germania dove c'è 1030, ma lei non lo vede e quindi fa un ragionamento che non è purtroppo predittivo. Non per niente, i modelli di simulazione meteorologica per fare le vere previsioni considerano tutta la superficie terrestre, anche per fare la previsione sul giardino di casa sua.
Sì. Perché l'anticiclone africano si sposta sull'Italia e non più l'anticiclone delle Azzorre?
Beh, questo potrebbe proprio essere legato all'ondulazione delle correnti a getto. La corrente a getto molto più ondulata, quindi con un meandro nord-sud di migliaia di chilometri, mentre prima invece era sostanzialmente un fiume est-ovest orizzontale, e può portare alla invasione dell'aria del Sahara sul Mediterraneo, come stiamo vedendo negli ultimi 20 anni in modo sempre più frequente.
Va bene, la ringrazio, gli ho fatto tantissime domande. La ringrazio di essere stato qui con noi a Radio Onda
Voto.
Italiana. Le auguro una buona giornata.
Voto?
Il voto no, non mi permetterei. No.
Un interrogatorio con fuoco di fila, ho risposto quasi a tutto, due domande ho detto che non sapevo, mi dia un voto.
No, la ringrazio della
almeno
disponibilità.
Almeno ho superato l'esame o no? O sono rimandato?
Beh, oserei dire rimandato perché vorrei farle ancora altre domande. No, ma la ringrazio della sua disponibilità e leggerò anche gli altri suoi libri.
Alcune questioni a chi ci ha ascoltato.
Sì, va bene, grazie. Buonasera.
Un saluto dalle Alpi.
Grazie. Ci saluti le Alpi. Buonasera.
Cenere fragile, con un disegno bellissimo, con sopra scritta una massima, davvero azzeccatissima. Passano le nuvole, ma il cielo resta sempre lì. passano, ma il cielo resta sempre lì, è un portafortuna, sai, stai attenta che...
E questa sera abbiamo parlato di cambiamenti climatici e di tanti altri temi correlati con Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico. In particolare posso suggerire il libro Il clima che cambia, edito da Rizzoli, perché il riscaldamento globale è un problema vero e come fare per fermarlo. Un libro di Luca Mercalli. Grazie ancora della vostra attenzione, questa era Radio Onda Italiana, libera la radio da Amsterdam e ci sentiamo la prossima settimana, mercoledì, sempre dalle 20 alle 21. Grazie ancora e a risentirci.
Ma il cielo resta sempre lì, blu come i tuoi occhi blu, che ritornano a sorridere.
Ascoltato Avete ascoltato Libera la radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana